pensato che l'apertura di questo sigillo, oltre ad avere delle, così, delle evidenze visibili come questi sconvolgimenti cosmici, aveva anche delle conseguenze invisibili, interiori all'uomo, che quindi riconosce il proprio peccato per sfuggire così a, appunto, dall'ira del Signore. Ed è una cosa comune a tutti, a qualunque categoria si appartenga. Sì, mi ricordava questo nascondimento, insomma, questo nascondersi. Adamo che si nasconde dalla faccia del Signore quando lui lo cerca. E mi veniva in mente anche la fine dell'inno alla carità, dove dice appunto che adesso noi vediamo in modo confuso, ma lo vedremo faccia a faccia e conosceremo perfettamente come anche siamo conosciuti. E appunto dice: tre cose rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutto.
Mi sembra che il versetto 15 voglia anche sottolineare questa uguaglianza fra tutte le persone. E quindi fa questo elenco di persone importanti, quindi grandi comandanti, ricchi e potenti, che si trovano appunto anche loro nella condizione di dover rifugiarsi, di dover scappare tra i gusti dei monti e tra le caverne, e come appunto anche qualsiasi uomo schiavo libero. Quindi non so se questa enfasi appunto volesse sottolineare questa uguaglianza che c'è appunto tra
l'ira del versetto 16, dell'ira dell'agnello, che sembra, no, che una specie di contraddizione tra il termine agnello, soprattutto è un agnello immolato. Il Signore Gesù, no? E questa ira. Così mi sono venute in mente molte cose, tanto che il mondo così come è fatto, questo ordine, diciamo, in cui è costituito il mondo, deve finire, non è eterno. È destinato ad essere superato. Ci sono venute in mente anche quella frase che dice il Signore, raccontato dai Vangeli, rispetto a quando i discepoli gli fanno vedere la bellezza della costruzione del Tempio, appena in fase di finale, di ristrutturazione, e Gesù dice che verrà distrutto, non ci rimarrà niente, no, e quindi questo processo, diciamo, di fine di questo, che evidentemente ha a che fare sia con questo agnello, sia con gli altri, con i testimoni, i martiri di cui abbiamo ho sentito parlare nei brani precedenti, di questa richiesta, di questa preghiera di questi testimoni, di questi martiri rispetto all'instaurazione di questo nuovo mondo, di questa nuova struttura, diciamo, del mondo. E dall'altra il fatto che questa ira dell'agnello fosse parla anche della sua invece determinazione a sacrificare se stesso per dare la salvezza. Mi è venuto in mente l'immagine di Isaia 63, di quel pigiatore, no, con le vesti tutte sporche di sangue. No, in realtà il sangue, diciamo, è il sangue che è, no, in Gesù questo, no, questa immagine si realizza nel fatto che il sangue è suo, no, è lui che con questa tremenda, diciamo, forza, che è l'amore, diciamo, sacrifica se stesso e dona la sua.
Ma a me mi era venuta a rispondere all'ultima domanda: chi può stare, chi può resistere a questa venuta? A me è venuta in mente semplicemente la parabola della casa sulla roccia, perché dice appunto che chi ascolta la parola è come un uomo che costruisce sulla pietra, che sono queste pietre dove si nascondono gli uomini, dice oggi. E sta e non trova.
Io personalmente ho ricavato l'impressione che la descrizione degli effetti dell'apertura del sesto sigillo sia forse un po' diversa da quelli precedenti, perché è come se il veggente descrivesse qualche cosa che è già successo, cioè tutti gli elementi che vengono elencati: il sole che diventa nero, la luna che diventa rossa come il sangue, le stelle del cielo che cadono, eccetera, e lo stesso cielo che si arrotola. Sono gli stessi elementi che sparsi qua e là nell'Antico e anche nel Nuovo Testamento, soprattutto nel discorso escatologico dei Vangeli, vengono di solito presentati al futuro. Succederà questo, succederà quest'altro, avverrà così, mentre il veggente è posto in una condizione in cui vede che tutte quelle profezie si sono già compiute, si sono già realizzate. Non è che in quel momento il sole diventa nero, è che lui lo vede che è già diventato nero. E questa prospettiva mi sembra una prospettiva nuova, cioè è come se il libro dell'Apocalisse sotto questo aspetto ci mettesse nella prospettiva di osservare una storia che è già compiuta. Forse quindi non è un caso che questo si noti soprattutto qui all'apertura del sesto sigillo, perché mi sembra abbastanza evidentemente si possa vedere un richiamo al compimento della prima creazione, il sesto giorno, quando Dio finisce di operare per entrare nel proprio riposo. Così la creazione è conclusa, ma è proprio conclusa nel senso che è finita. Il cielo viene riarrotolato come un volume, come un libro, e i monti e le isole che erano nel posto fissato da Dio creatore vengono spostate. Perciò una prima così osservazione che a me è venuto da trarre è che qui si alluda fortemente agli effetti della morte di Gesù in croce, quando peraltro gli evangelisti raccontano di alcuni di questi segni, per esempio l'eclisse, le tenebre che occupano le ore da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Si sta dicendo che un certo mondo, una certa creazione ha concluso il suo corso e che adesso forse inizia qualche cosa di nuovo, una nuova creazione, cieli nuovi, una terra nuova. Ecco, quindi mi pare di avere notato soprattutto questo. E d'altra parte però è evidente che il modo con cui si raccontano questi eventi già compiuti è un modo provocante, cioè non siamo con l'Evangelista, l'Apostolo Giovanni, dei spettatori così distaccati da quello che vediamo, ma siamo coinvolti. Per esempio, la citazione del versetto 16, che invece è riportata con il verbo al presente, e dicono ai monti e alle rocce: cadete su di noi. Dunque, non può essere un caso che all'improvviso la visione preveda uno svolgimento dei fatti così forte. Cioè, qui si tratta di una richiesta attuale. L'elenco di persone del versetto 15 fanno adesso quell'invocazione, cioè a cose fatte, a creazione finita, c'è una supplica che potrebbe anche richiamarci la supplica degli eletti del Vangelo di domenica scorsa, che gridano a Dio giorno e notte e domandano giustizia. Ma soprattutto mi pare che il passo più impressionante, almeno quello che a me ha colpito di più, sia che questo versetto viene utilizzato da Gesù stesso non nel discorso escatologico, ma durante i fatti della sua passione, quando è seguito dalle donne al capitolo 23 di Luca. E alle donne dice espressamente una parola che vale proprio per loro, perché dice a loro: non piangete su voi stesse, ma piangete, no, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse, piangete sui vostri figli. Quella diventa la supplica delle donne che in quel momento soffrono o partecipano al lutto per quello che sta succedendo a Gesù di Nazaret, ma Gesù di Nazaret ribalta completamente la situazione, quasi a dire: ma questo che mi sta succedendo mi succede e stop, il problema non è quello che sta succedendo a me, ma è quello che succede a voi, piangete su voi stesse e piangete sui vostri figli, perché quello che sta succedendo a me in realtà succederà a voi. Cioè, le donne da spettatrici in quel momento sono coinvolte in un evento che è un evento violentissimo, nel quale loro stesse sono chiamate a mettersi nei panni di Gesù in questo modo, però non per compatirlo, ma per duplicare la persecuzione che sta subendo. E quindi questa richiesta, che forse è anche una richiesta di protezione, no? Perché ci si rifugia, storicamente ci sono molte allusioni alla storia di Israele, ci si rifugia nel deserto, ci si rifugia tra le rocce, tra le pietre, sui monti. Basta pensare alla storia dei Maccabei, alle rivolte contro gli oppressori greci o romani, abbiamo esattamente questa situazione, no? Cioè briganti o milizie più o meno organizzate. organizzate che dissentono dal potere e dalle violenze dell'occupante, rifugiandosi nel deserto e mettendosi a riparo. Ecco. Però qui il problema è l'ira, cioè questa è la prima citazione del termine ira nel libro dell'Apocalisse. Vedremo che ci sarà la coppa dell'ira di Dio, ci sarà il tino di cui parlava prima Giancarlo citando il passo di Isaia dell'ira di Dio. Quindi la questione è molto seria, che mi pare questo testo lascia aperta con la domanda finale, è che se la creazione vecchia è finita e se noi siamo nelle doglie del parto perché deve nascere una nuova creazione, si pone il problema di chi resiste in questa situazione, di chi può farcela, perché l'ira di Dio è terribile cadere nelle mani di Dio, e questo non è un giorno qualunque, è il grande giorno della loro ira, cioè dell'ira di colui che sta seduto sul trono, Dio stesso, e dell'ira dell'agnello. È un po' una domanda che pure mi pare ricorda l'ultima domanda del Vangelo di domenica scorsa. Il figlio dell'uomo quando ritornerà troverà la fede sulla terra, perché in effetti la posta in gioco è la fede. E non mi pare un caso che proprio oggi nel racconto del Vangelo di Marco troviamo citati molti elementi della prima lettura di oggi: il fico, il monte che si sposta. E il problema sembra essere la fede. Quel fico è stato maledetto perché era una fede decaduta ormai, una fede bruciata, una fede inutile, mentre invece chi prega riceve, chi prega con fede viene esaudito e può spostare monti e colli.